Adesso siamo già collegati con il dottor Riccardo Rossi, 45 anni, napoletano. Negli anni passati è stato l'addetto stampa di alcuni personaggi del mondo della politica. Frequentava i deputati, i senatori, i consiglieri comunali, assessori, scriveva articoli che servivano solo a buttare fumo negli occhi della gente. In quel periodo, leggo ancora nella sua biografia, Riccardo era lontano dalla fede, si definiva addirittura un ateo. Un giorno, all'improvviso, qualcosa comincia a cambiare nella sua vita. Una donna, Marinella Cimmino, lo porta in chiesa. Lui, che non metteva piede in chiesa da oltre 15 anni, misteriosamente davanti all'icona della Madonna Bruna di Maria Santissima della Neve a Torre Annunziata, si mette a pregare. In seguito, la figura di Giovanni Paolo II, ascoltato in sala Nervi a Roma, in un incontro per i giornalisti, lo scuote nel profondo. Da allora, esattamente dal 1999, Riccardo ha iniziato il suo percorso di conversione, andando in missione in Kosovo, in Romania, successivamente in pellegrinaggio in Terra Santa. Poi decide di lasciare la sua Napoli e andare a vivere da altre parti. Allora, mi fermo qui perché potrei raccontare tante altre cose sulla esperienza del nostro ospite, cari amici, con il quale tratteremo un tema un po' significativo e che fa pensare a tante cose. Quando la vita cambia strada. Ecco, quando la vita cambia strada. Da un'interessante intervista che Cinzia Ficco, caro Riccardo, ti ringrazio innanzitutto e ti saluto a nome di tutti i nostri ascoltatori per questa disponibilità. Grazie, Riccardo,
No,
sei in collegamento,
sì,
sei già in
no,
diretta.
figurati, mi richiami con affetto, ci mancherebbe.
Grazie. Ecco, questa intervista che Cinzia Ficco ti ha fatto poco più di un anno fa. Ho saputo da quell'intervista che ti chiamavano Mastino Napoletano, una bella espressione, per alcune inchieste che tu avevi fatto. Eri tosto e non mollavi facilmente la preda. All'epoca vivevi sempre con l'affanno alla ricerca di scoop, convinto che scalando il potere fosse possibile cambiare, parte della società, ma ad un certo punto. Cari amici in ascolto, adesso vi prego di stare molto attenti a questo certo punto di Riccardo Rossi. Ad un certo punto tu stesso affermi: mi sono accorto che la mia penna era al servizio di un sistema politico che prendeva in giro la gente. Anche io ero funzionale ad una comunicazione bugiarda. A questo punto, Riccardo, mi è doveroso farti una prima domanda, molto personale se vuoi, però prima di entrare nel merito della tematica che ci eravamo proposti per questa nostra conversazione, ti chiedo cosa o chi è stato determinante nel farti accorgere di essere funzionale ad una comunicazione bugiarda?
Ma sicuramente Giovanni Paolo II, perché quando sono stato in quell'occasione a Roma, nella Sala Nervi, c'era questo documento molto bello che parlava dei giornalisti sulle comunicazioni sociali. Infatti il termine esatto del convegno per noi giornalisti era comunicatori sociali, e quindi mi sono sentito chiamato in causa particolarmente perché si parlava, e questo mi colpì particolarmente, di giornalisti che non mettevano pace, che con le loro notizie, con le loro scritture, invece di mettere pace, mettevano sconforto, davano accuse e utilizzavano linguaggi sicuramente molto forti. Siccome io ero convinto in quel periodo di fare comunque cose giuste, mi accorsi che però una delle situazioni che sicuramente facevo sempre era quella di attaccare sempre quello o quell'altro politico per quella situazione, per quell'altra ancora, quindi mi accorsi che ero comunque non portatore di pace ma di discordia. E devo dire, ci rimasi molto male perché io credevo in quello che facevo, ero convinto è iniziato tutto un percorso dove mi sono accorto appunto che, e poi ho fatto mente locale anche su tante altre cose che per me erano normali, per me era normale, per dire, anche ricevo una telefonata di un politico che mi diceva: guarda Riccardo, tu quella cosa lì non la devi far uscire, sull'emergenza rifiuti in Campania, pena, insomma, tu non, mi facevano capire chiaramente che non potevo più lavorare per loro. Però il discorso è che comunque spesso queste omissioni erano funzionali a determinate situazioni, insomma, ma non solo le omissioni, anche a volte raccontare qualcosa in meno, a volte qualcosa in più, insomma, cominciare a fare un'autocritica e a vedere le cose che per me in quel momento erano state normali in funzione di quel documento, mi sono accorto che in realtà tante cose non erano normali. E devo dire che poi successivamente ho avuto anche modo di approfondire con un bel libro di Don Tonino Bello che mi fu regalato da una signora, Dora Ciampacuneo, che mi prese molto ben volere nel mio percorso di fede, mi dava ogni tanto libri scritti, devo dire uno più bello dell'altro, e questo libro di Don Tonino Bello si chiamava Vegliare nella notte e parlava proprio della buona politica. Mi accorsi che non era tanto buona la politica che io seguivo, era tutto diverso rispetto, certo, a quello che io facevo.
E Don Tonino, quando attacca,
lo so, stupendo. Ma quel libro è rimasto, diciamo che sono due state le tappe, diciamo, importanti nella comunicazione che mi hanno cambiato nel profondo: quello scritto sulle comunicazioni sociali e poi successivamente nella politica Don Tonino Bello, che devo dire la figura di questo politico importante siciliano che è stato per diverso tempo un sindaco a Firenze, mi colpì moltissimo, e sostanzialmente poi ho capito che la politica che io seguivo era molto lontana dalla politica che avevo letto nel libro di Don Tonino Bello. Quindi, devo dire che sono entrato in profonda crisi, la fede sicuramente mi ha aiutato tanto, però devo dire non è stato un percorso semplice, anzi molto travagliato.
Ti ringrazio Riccardo, permettimi di rimanere ancora un pochettino sul piano personale, perché vorrei ricordare che prima eri un giornalista che scriveva per i politici, per le persone di potere, come tu ci hai appena detto, oggi ti autodefinisci il giornalista delle buone notizie. Ci spieghi il perché?
Ma il motivo è molto semplice, perché adesso non racconto di politica, non racconto, o quantomeno di politica istituzionale, non racconto, insomma, di come posso dire, di vergogne, di attacchi, ma racconto le storie di persone che rinascono, racconto storie di bei gesti, racconto storie di chi nella disabilità trova il sorriso e fa cose belle, quindi di persone non vedenti che, nonostante non essendo non vedenti, danno gioia di vivere. Insomma, quindi il motivo per cui mi definisco giornalista di buone notizie è che racconto tante cose belle, di tante anche persone normali che compiono piccoli gesti oppure grandi gesti. Devo dire che io in generale, quando parlo e scrivo di buone notizie, cerco sempre di mettere in evidenza soprattutto i piccoli gesti, non necessariamente, anzi non vado dietro anche le grandi notizie, le multinazionali del benessere o del solidale, queste grandi sigle, ma cerco invece di dare spazio alla piccola parrocchia che fa il servizio porta a porta di Caritas, oppure che ne so, l'altro giorno mi veniva in mente, insomma, una signora che ha letto, insomma, delle cose che scrive e ha voluto portare in casa famiglia delle schiacciate. Sono questi tanti piccoli gesti che ognuno di noi può compiere e che ci fanno tanto bene. E poi ce ne sono anche ovviamente di qualcosa di più grande, insomma, per dire, mi capita di scrivere anche di politica internazionale, o meglio, di cose relative ai bei gesti dei palestinesi, degli ebrei, insomma, e cerco di mettere in evidenza le tante persone che fanno cose belle e non quelle, diciamo, quelle negative. Mi viene in mente un episodio per fare capire un po' quello che succede. La strage di Hebron, che insomma mi pare che fosse stata nel 43, dove furono uccisi diversi ebrei da fanatici islamici, tutti quanti ricordiamo che furono uccisi più di una decina, insomma diverse decine di ebrei furono ripetutamente uccisi. Però pochi ricordano, anzi quasi nessuno, pur essendo anche questa storia, che ci furono almeno una quarantina di famiglie islamiche che aprirono le porte agli ebrei che scapparono e ne furono salvati più di 400. Si ricordano maggiormente i 60 morti, che per carità devono essere ricordati, ma non si ricorda che ci furono degli islamici che, pur rischiando la loro vita, perché vi assicuro, se li avessero scoperti questi fanatici li avrebbero uccisi come hanno fatto con gli ebrei, che hanno invece salvato 400 vite. Quindi purtroppo abbiamo questa brutta abitudine di guardare sempre le cose negative. Allora, devo dire, anche a me fa benissimo invece raccontare di cose positive, e a questo punto, siccome ho fatto questo cambio radicale di vita, dove adesso vivo anche in una casa famiglia, mi sono reso conto di quante le buone notizie facciano bene a ognuno di noi, in primo luogo anche, devo dire, anche a me stesso, e di come queste piccole cose possono, con gli esempi, far sì che ce ne sia un'altra. Devo dire, a distanza di tempo, posso dire che tante volte queste buone notizie illuminano tante persone. Per dire quella che dicevo prima di questa persona che ha comprato le schiacciate, proprio leggendo le cose che io scrivevo, l'ha fatto, ma ci sono tante altre persone anche qui a Catania che, leggendo, che ne so, del giro notturno che facciamo per incontrare senza fissa dimora, hanno avuto il desiderio, o avevano già in desiderio di farlo, e adesso lo stanno facendo. Ma potrei raccontare tante di ormai, devo dire, sono sempre di più le persone che, ispirate non solo dai miei articoli, anche da altri articoli che per fortuna escono di buone notizie, fanno dei bei gesti.
Siamo tanto abituati, Riccardo, a leggere sulla stampa in senso lato, dico, senza citare nessuna testata in particolare, a questa fobia del brutto, del negativo, del violento, e sentirti parlare delle buone notizie in questo modo ci ha fatto tanto piacere. Intanto colgo l'occasione, prima di farti la prossima domanda un po' impegnativa, di dire ai nostri ascoltatori che, come Rosaria da Palermo, che tra l'altro ha fatto una ulteriore considerazione sul pensiero che Suora Augusta prima aveva fatto a proposito della denuncia del perdono, parlavamo di carcere prima, ecco, Rosaria, ti ringrazio anche di questa considerazione che tu, da buona cristiana, hai portato avanti, perciò ti dico grazie anche per quanto tu ci hai scritto. Ringrazio anche Ivan Emiliano, che ci ha mandato i saluti. Ricordo a tutti coloro che ci seguono via Radio Jesus Web, col sito di Radio Jesus Web potete fare eventualmente domande anche al dottor Riccardo Rossi per le cose che stiamo dicendo in questa nostra conversazione, oppure potete anche telefonare direttamente qui in radio allo 0332 26 42 66, vi metto in contatto con lui, eventualmente desiderereste farlo. Ma andiamo avanti con la prossima considerazione, domande che vorrei farti, caro Riccardo, perché nel novembre scorso su My Way, cioè A Modo Mio, tu hai raccontato la storia di Luciano Rascunà, un catanese doc di 33 anni che era finito nelle maglie della droga. Ora invece presta servizio in una casa famiglia, si è sposato con una ragazza che vive anche lei in una casa famiglia. Allora a questo punto mi pare bello, visto che di casa famiglia ne hai parlato anche per te stesso, seppur in modo sintetico, puoi raccontarci le parti più significative della storia di Luciano. Io ho letto tutto quel testo e mi ha veramente colpito. Prego, Riccardo.
Sì, allora la parte, diciamo, relativa alla storia di una parte di vita è che con lui era finito appunto nelle maglie della droga, era diventato spacciatore, insomma veramente ha fatto tante cose malvagie e brutte, tanto che era diventata la disperazione della sua famiglia, veramente ha fatto tante cose brutte. Però diciamo che poi forse l'essere arrestato per lui è stato sicuramente un bene, ha cominciato a fare un percorso prima in carcere, successivamente in comunità, facendo in comunità un bellissimo percorso, tanto che la comunità ha prestato i grandi elogi per questo ragazzo, e questo ragazzo, siccome si sentiva ormai pronto di fare un percorso diverso, ha chiesto di essere, come posso dire, affidato anche a una casa famiglia, perché comunque voleva superare anche il regime, insomma, comunitario. Ebbene, da noi, perché anch'io, come dicevo, vivo in una casa famiglia, la casa famiglia si chiama Osila Divina Provvidenza ed è a Pedara, in Sicilia, in provincia di Catania, questo ragazzo ha incominciato a fare le barbe, i capelli e a rendersi disponibile, insomma, in questa casa, tanto che ogni volta ha avuto sempre tanti altri incarichi. La cosa particolare che è successa pure è che questo ragazzo ha attirato l'attenzione di un'altra ragazza, o meglio, se la sono attirata a vicenda, che era sempre ospite in questa stessa casa famiglia dove sono anch'io, e si sono innamorati. Morale della favola, questo è il percorso, si è ricongiunto con la sua famiglia, ha fatto pace, insomma, con i suoi familiari, che c'erano comunque vari momenti di attrito, e proprio un mesetto fa si è sposato con questa ragazza, e adesso, insomma, sono ancora in casa famiglia con tanti progetti, anche perché lui era ed è ancora assegnato ai servizi sociali, quindi a noi, e quindi ha l'obbligo di tornare la sera alle 8, ma tra poco è probabile che non dovrà scontare ancora ulteriori periodi lunghi, ma forse soltanto qualche mese, perché forse proprio per i buoni comportamenti e per una revisione della pena avrà un periodo più corto, e quindi probabilmente, se tutto andrà bene, andrà a vivere con questa donna che ha sposato il più presto possibile, perché lui sta cercando anche lavoro. Quindi una vita che cambia radicalmente. Devo dire, è una storia che conosco bene, perché questo ragazzo, fino a quando è stato ed è tuttora in casa famiglia, è stato anche compagno di stanza. Ovviamente adesso che si è sposato non è più il mio compagno di stanza, però diciamo lo conosco molto bene, un ragazzo veramente in gamba, che devo dire a questa seconda opportunità di vita l'ha colto al volo, e sicuramente non una bella notizia, ma una grande notizia.
Certo, è proprio il caso di dire che questa vicenda di Luciano testimonia il quando la vita cambia strada, no? Concretizza questo tema che ci siamo dati, Riccardo. Sappiamo che in strada ci sono emarginati, alcolisti, persone con disturbi mentali, persone che non riescono a reagire. Ecco, di queste situazioni tu sei un testimone, ci hai appena detto che quando fate i vostri giri notturni, eccetera, eccetera, queste cose le vivete. In cosa consiste, Riccardo, l'accoglienza di chi vive in strada? Come fate a convincere queste persone a venire presso, di voi, la casa famiglia, in questo caso di Pedara, se non vado errato, un paesino alle falde dell'Etna dove tu sei un volontario, oppure lì a Catania?
Sì, alle falde dell'Etna, anzi a 600 metri di altezza per l'esattezza.
Sì.
Ma guarda, il discorso è che non è facile, non è semplice, occorre quell'accoglienza e soprattutto quel contatto perseverante. Io ricordo, perché ho fatto per diverso tempo anch'io il giro per strada, di come vedevo delle persone che comunque accettavano magari la cosa da mangiare e da bere che davamo, ma altri messaggi, neanche a parlarne, per dire anche di venire da noi o da altre parti, perché comunque cambiare vita quando stai per strada non è per nulla facile. E ho visto gente che dopo 6, 7, anche 8, 10 anni di vita in strada, però questo rapporto continuo con noi, con qualcuno, insomma, anche per esempio il responsabile di casa famiglia, che è stato un po' anche lui a iniziare questo percorso, vi parlo del servizio in strada. E quindi un po' l'affetto, un po' il fatto che vedeva che queste persone, insomma, comunque prestavano sempre attenzione. E ci sono persone, ci sono alcuni dei senza fissa dimora che si sono convinti e stanno adesso, sono stati da noi e continuano a stare da noi. Quindi diciamo che l'abilità, se così vogliamo chiamare, è il fatto di farsi volere bene. Meccanismo in cui chi sta in strada capisce che la persona che è di fronte non gli porta soltanto da mangiare o da bere, ma veramente gli sta dando una mano e un'accoglienza, e si sentono comunque accolti. Infatti poi la chiave di volta, prima diciamo di, come posso dire, convincerli a venire, e secondo, successivamente a farli rimanere, che è ancora più difficile, immaginate quando tante volte hanno anche dipendenze tipo l'alcol, e il richiamo dell'alcol è veramente terrificante, tante volte ho visto gente ritornare in strada perché l'alcol chiamava. Ma il grande dato è che si sentono amati, e questo rapporto d'amore diventa forte, si creano motivazioni che possono essere il lavoro, il rendersi importanti, perché comunque ognuno di noi ed è fondamentale avere un minimo di impegni e avere un minimo di, diciamo, di situazioni che ti rendono comunque partecipe. Ebbene, io devo dire che in questo momento anche da noi potremmo sicuramente raccontare tante belle storie di persone che erano in strada e adesso vivono con noi, e E ci sta, per esempio, chi? Sebastiano, un ragazzo che era e che è, insomma, come posso dire, epilettico, e non se ne erano mai accorti, aveva queste crisi e pensavano chissà che cosa avesse. E adesso questo ragazzo è monitorato, insomma, dal punto di vista farmacologico, non beve, e diventerà addirittura un valido esponente in casa famiglia e si occupa del giardino, di tante altre cose. Adesso l'ho visto ultimamente, lavava anche i piatti. Non è un fulmine di guerra, perché comunque questo ragazzo, come molte persone che finiscono in strada, hanno chi un ritardo mentale, chi una deficienza dal punto di vista affettivo, quindi ci sono comunque dei percorsi, come posso dire, segnati o difficili. Però devo dire che con questo ragazzo addirittura abbiamo adesso una persona che è diventato addirittura un punto importante. Per altri magari la sola cosa importante è che fanno una vita dignitosa, non sono sotto le intemperie, e che comunque accettano anche il fatto che si devono fare una doccia, perché immaginate che per chi cambia vita e sta in strada, anche soltanto fare una doccia diventa un impegno, e a volte vi ricordo con alcuni di loro le battaglie per fargli fare una doccia.
Capisco,
è una cosa terribile.
Capisco. Caro Riccardo, tu hai avuto la grazia, la fortuna, io ritengo, di avere avuto più incontri con Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. E mi farebbe piacere, penso, perché anche i nostri ascoltatori farebbe piacere sapere il tuo ricordo di questi numerosi incontri con Giovanni Paolo II e quanto quegli incontri hanno inciso nella tua esperienza come operatore sociale attraverso la comunicazione.
Bella domanda. Guarda, sicuramente ha inciso tanto, perché comunque ogni volta che ho avuto modo di vedere Giovanni Paolo II era un messaggio forte, specialmente nell'ultimo periodo, quando era sofferente del Parkinson, e vederlo sofferente e con tutto ciò chiedere aiuto allo Spirito Santo. Una volta, quando stavo ad Assisi, un incontro per la pace, Giovanni Paolo II, uno si percepiva proprio questa aria particolare da parte di quest'uomo. E devo dire che era veramente emozionante, e devo dire che ogni volta che ho avuto la possibilità di seguirlo come giornalista e come fedele, ho cercato di seguirlo, quindi ad Assisi, a Pompei, a Roma, ma guarda, ogni volta c'era sempre un qualcosa che ti rimaneva dentro. Devo dire, io sono comunque un appassionato dei libri, e dei libri di Giovanni Paolo II ne ho letti tantissimi, di sue poesie, di suoi lavori, di sue encicliche, di sue lettere. Quindi devo dire, potrei dirti il contrario, cosa non mi ha colpito, cioè niente. Quindi non sono talmente tante. E devo dire, chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona, devo dire che tutte le cose che lui ha lasciato in eredità, insomma, quindi tutti questi scritti, queste cose, comunque parlano di lui. Un documento che ricordo con grande piacere, che è stato anche motivo della mia conversione, è la lettera del Papa alle donne. Devo dire, di una profondità e di una delicatezza veramente enorme. E poi ogni volta che lo vedevi, avevi modo di vederlo, ti rendevi conto che comunque era un testimone del nostro tempo, che faceva di tutto per cambiare in meglio la nostra società. Quindi ogni parola pesava particolarmente.
Ecco, ti ringrazio per queste cose che hai detto in riferimento, carissimo San Giovanni Paolo II. Più volte tu sei stato in missione in Romania, perché l'ho detto mentre presentavo un po' la tua biografia. Lì mi risulta che tu hai conosciuto un ragazzo, e queste cose le ho lette anche in quella famosa intervista. E quel ragazzo era un personaggio un po' importante, perché particolare, un missionario siciliano. Vuoi richiamarci un po' questa figura? Può essere utile per tanti giovani che ci stanno ascoltando.
Sì, questa figura è una figura che nella mia vita ha avuto un'importanza, devo dire, fondamentale. E diciamo che si chiama Giuseppe, di cognome fa Messina, ed è un siciliano che ha un anno meno di me, insomma, quindi un 44 verso 45 anni circa. E lui praticamente in Romania mi colpì tantissimo, perché era una figura che aveva insomma, questi occhi particolarmente intensi, si vede che comunque hanno un rapporto con Dio queste persone particolari. E lui, praticamente, la prima sera che io decisi di seguirlo nel giro notturno là in Romania, immediatamente adocchiò, sembravano dei panni sporchi, era un bambino. Questo bambino ci seguì, questo bambino adesso è diventato grande, l'ha aiutato in tutti i modi, gli ha trovato una casa, in tutta una serie di cose, e questo bambino adesso è diventato papà. Diciamo che lui all'epoca, quando aveva 12 anni, questo bambino rischiava di finire, già viveva per strada nella dipendenza della colla, perché là in Romania a quei tempi, parliamo di circa 12 anni fa, non c'era eroina, non c'era cocaina, ma c'erano queste dipendenze dalle colle, che sono forse anche più terrificanti, perché colpiscono il sistema, non solo quello nervoso, ma anche, insomma, ti bloccano completamente, sono droghe, le cosiddette droghe dei poveri, no? E un altro ragazzino, non ricordo, invece era già finito in quella colla, e lui invece, insomma, ancora non c'era finito. Quindi quanto sia stata importante quella mano di quell'uomo che ha fatto sì che comunque questo ragazzino cambiasse vita. Infatti devo dire, quello è stato anche uno dei momenti più importanti della mia vita, perché ho capito che con tutte le interrogazioni parlamentari che io potevo, a cui potevo accedere, gli articoli che potevo fare alla Cronaca in Diretta o all'ANSA, non avevano avuto l'importanza di quella mano che ha salvato questo ragazzino. Non era solo quella mano di quel momento, ma è stata una mano perseverante per mesi e addirittura per anni, un impegno importante, però intanto quella vita era stata salvata, era salvata un'opportunità, mentre, per dire, il mio scrivere, le interrogazioni parlamentari, a parte fare discutere magari su temi astratti o più importanti, però non portavano a granché. Quindi devo dire che questa figura, tra l'altro, è diventata uno di, forse, anzi sicuramente il mio amico più importante, che mi ha anche sostenuto nei momenti di difficoltà più grande, perché, come dicevo, il cambiamento da ateo a cristiano è stato molto tormentato, ed è stato tormentato anche perché in quel momento della mia vita, naturalmente nel mondo della politica dove io stavo, il centrosinistra, non è stata accolta benissimo, quindi mi sono trovato anche in quel momento senza lavoro, e al tempo stesso, insomma, c'erano anche delle vicissitudini familiari, perché io anche ora adesso ho un fratello che è in comunità e in quel periodo era addirittura scomparso, quindi tutta una serie di concause che, insomma, sicuramente avevano reso quel periodo della mia vita molto difficile. Devo dire, la mano di questo ragazzo e sicuramente il fatto che comunque avevo accolto la fede nel mio cuore, che comunque è un grande dono e un'opportunità veramente importante, mi hanno dato una strada. Devo dire che a distanza di anni, devo dire che quella strada per me è stata, come posso dire, importantissima, fondamentale, perché a distanza di anni, insomma, ho la possibilità di, anche quando scrivo, di fare, sicuramente non fare del male, se non del bene. Una volta invece posso dire con tranquillità che invece quello che scrivevo era sicuramente un motivo di almeno di discordia, se non peggio.
Beata onestà. Ecco, la tua esperienza, caro Riccardo, insegna che, metto tra virgolette, le buone notizie hanno grande importanza nel contesto sociale e non solo. Ecco, allora, prima di salutarci, di concludere questa nostra interessante conversazione, consentimi di chiederti: ma le buone notizie in che modo possono essere motore di gesti solidari un po' da parte di tutti noi?
In che modo? Guarda, a me è capitato di scrivere la storia, faccio appunto questi due esempi, la storia di un architetto che andava in giro per il mondo per costruire chiese, ospedali, quanto serviva in quel dato paese per un'opera missionaria per quel popolo, e ne ha fatto di queste cose, ne ha fatte almeno in una sessantina di missioni, e non dico in 60 paesi, ma in almeno una trentina, del sud-est, diciamo, del sud-est asiatico, in Africa e nell'est europeo. Questo articolo che ho fatto ha girato sia su Facebook che anche tramite delle mailing list, e una di queste mailing list che cura Paola Maschio, insomma, che mi aiuta spesso e volentieri in questa diramazione di notizie, è finita addirittura questo articolo in una missione che sta in Burkina Faso. Non so come ci sia arrivato, fatto sta che ci è arrivato. In poche parole, dal Burkina Faso mi hanno scritto perché volevano che questo architetto le aiutasse per la costruzione, mi pare, se non sbaglio, di un campanile. Io ho girato la mail a questo architetto che si chiama Tony Holler del Veneto. Morale della favola, questo architetto partirà, proprio nel suo cuore di partire per il Burkina Faso. E in più, un altro insegnante che ha letto sempre di questa cosa partirà con lui. Quindi per dire, devo dire che in questo caso veramente ha seminato tantissimo questa buona notizia. Oppure un altro caso dove mi è capitato di raccontare di uno sport per disabili tetraplegici. Questo sport si chiama wheelchair hockey, che è una sorta di hockey in serie a rotelle. Questo articolo pure è girato tantissimo, raccontava di un'esperienza bella di una squadra di hockey di un ragazzo che l'aveva messa in piedi e che nella sua squadra c'erano tanti ragazzi con malattie molto invalidanti che ci giocavano e avevano trovato da loro comunque un motore per andare avanti. Ricordiamo che molte malattie invalidanti di questo tipo, che possono essere, anzi molto spesso sono anche mortali, parliamo della distrofia muscolare, di tante altre cose, che insomma, diciamo, ci sono delle situazioni che comunque vanno avanti e peggiorano di giorno in giorno. Ebbene, questa ragazza che è in serie a rotelle, ha 24-25 anni, tramite questo articolo ha trovato la voglia, lei che comunque si stava battendo sempre di più, la voglia di fare uno sport. Mi ha contattato per poterlo fare, la rete in questo caso mi ha aiutato nel metterla in contatto e adesso sta giocando, se non erro, in una squadra di Serie B di Milano. In poche parole, questa ragazza adesso mi ha scritto sempre via Facebook un ringraziamento molto bello e devo dire la cosa più bella che mi ha scritto, io tra l'altro me lo sono messo nel desktop del computer perché ogni volta che sono magari un po' giù, perché penso che le buone notizie non hanno un effetto, mi leggo le sue parole. Le sue parole sono molto belle, non le ricordo naturalmente a memoria, mi ricordo un po' il senso, che diceva che comunque lei, grazie a questo sport, ha ritrovato voglia di vivere, ma al tempo stesso, insomma, gli stava migliorando anche la vista, il braccio, perché non lo poteva muovere bene, e alla fine, insomma, mi ringrazia caldamente perché grazie al suo articolo ho scritto di questo sport che non sapevo esistesse, perché tutte queste cose belle molto spesso non hanno visibilità su tanti mezzi di comunicazione, quindi chi è magari che potrebbe o fare questo sport, ce ne sono anche altri per ragazzi disabili molto ovviamente il baskin, ma non sono conosciuti e quindi alla fine cose molto belle che potrebbero nascere non nascono. Invece in questo caso questo articolo mio l'ha letto questa ragazza che era amico di un mio amico, insomma, quindi un giro incredibile. E alla fine, insomma, questa ragazza, io l'ho vista in questi giorni con la maglia della sua nuova squadra e che tutta contenta, era sicuramente contenta perché aveva addirittura segnato un gol con il suo stick, perché sono queste mazze che hanno, quelli che hanno un po' più di forza nel braccio si chiama mazza, se non sbaglio, mentre quelli che hanno meno forza si chiama stick. E quindi devo dire, è bellissimo sapere che quando tu scrivi queste cose o un paese o addirittura un'altra ragazza trova, con una disabilità, trova voglia, insomma, per andare avanti, perché molto, ricordiamoci che molte volte è veramente difficile con alcune disabilità, e devo dire, insomma, è sicuramente, come posso dire, una soddisfazione enorme sapere che quello che faccio e quello che scrivo adesso può essere d'aiuto anche con quelle notizie. Devo dire, non è cosa da poco.
Eh no. Riccardo, io ti ringrazio veramente tanto di tutto ciò che ci hai detto questa sera e ringrazio anche Paola Maschio, la moglie di Roberto Bignoli, che proprio attraverso una sua mail ho avuto modo di conoscere quel racconto di Luciano riferito da te prima, e perciò mi auguro di averti ospite ancora a questi nostri microfoni, in questa nostra trasmissione, per portare ulteriori contributi sulla quando la vita cambia strada, perché dobbiamo sempre tenerlo presente. E adesso io ti dico veramente un grazie con un augurio di buona domenica e un augurio anche per la casa famiglia dove tu operi, oltre che per il tuo scrivere le buone notizie. Un abbraccio forte, che Dio ti benedica.
Grazie, anche benedica anche te, un abbraccione, e sicuramente sarò disponibile tutte le volte che vorrai, perché mi fa soltanto piacere dare voce alle buone notizie.
Molto gentile. Grazie di nuovo. Ciao.
Grazie a te e grazie a voi.
Buonanotte.